6 di sera.
Si è conclusa la giornata clou di Donald Trump a Pechino, tappeti rossi, brindisi di benvenuto e soprattutto l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping. Molti temi sul tavolo, non è mancato quello di Taiwan, ma perché lo sentiremo. Poi oggi è il giorno dell'Ascensione, l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto, ha piovuto e c'è un detto popolare che a questo punto promette 40 giorni di acqua. In realtà non sarà necessariamente così e per i contadini non è una buona notizia. Si rischia lo scisma tra Chiesa Cattolica e la Fraternità Sacerdotale San Pio X, con sede nel Vallese. È da tempo che la spaccatura con questo gruppo di fedeli che non riconosce le conclusioni del Concilio Vaticano II si sta allargando. La volontà ora di ordinare dei vescovi senza il consenso di Roma potrebbe essere lo strappo definitivo. E a proposito di chiesa, questa volta chiesa fisica intesa come costruzione, a Lugano sta tenendo banco la volontà di trasformare la chiesa della Santissima Trinità in una scuola per l'infanzia privata. D'opporsi è la Stane, allora vedremo il perché. Parleremo anche di infiltrazioni mafiose, lo faremo con un'intervista a chi il tema lo conosce bene e ha lavorato a molte grosse indagini.
Se tu hai il delitto di associazione mafiosa in Italia e manca magari da altre parti, stai rendendo incredibilmente più agevole l'espandersi e l'emigrazione di fenomeni mafiosi anche in altri paesi.
Luigi De Magistris, ex magistrato italiano, pensa che la collaborazione internazionale abbia fatto passi da giganti, ma molto resti ancora da fare. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. In apertura dunque la giornata chiave della visita di Donald Trump a Pechino, si può parlare di un bilancio contraddittorio dell'incontro tra il presidente statunitense e il suo omologo cinese Xi Jinping. Il summit si è concluso con alcuni accordi commerciali e toni cordiali, ma senza intese strutturali sui nodi più sensibili. Timidi segnali di un avvicinamento sull'Iran, ma restano le tensioni su Taiwan. Domani in programma l'ultima parte dei colloqui tra i due presidenti. Sentiamo Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Astice, costine di manzo, anatra arrosto, salmone e bao di maiale. In Cina anche la cucina è diplomazia. Per il banchetto di Stato con Donald Trump, Xi Jinping ha scelto un menù di piatti della regione di Shanghai, famosa per i sapori delicati. Quasi a suggerire che tra Cina e Stati Uniti può esserci armonia e che l'ascesa della potenza asiatica mira a essere pacifica. Trump pare apprezzare, tanto da concedersi un rarissimo sorso di vino bianco, per lui che è astemio. I toni della giornata sono stati molto cordiali, con reciproci complimenti, ma in realtà non emerge un accordo strutturale. Trump e la sua amministrazione sono stati molto più loquaci di sì sul fronte commerciale. Secondo Washington, Pechino avrebbe accettato un aumento degli acquisti di soia, carne bovina, petrolio e gas. La Cina si sarebbe impegnata anche a comprare 200 jet civili della Boeing, meno della metà dei 500 di cui si parlava alla vigilia. In cambio, la tregua sui dazi dovrebbe essere estesa. Si discute anche della creazione di un consiglio per gli investimenti che consentirebbe alle aziende cinesi di investire negli Stati Uniti in settori non sensibili. Sull'Iran non si va oltre impegni generici all'apertura di Hormuz e al non possesso di armi nucleari da parte di Teheran, ma la Cina non sembra voler farsi coinvolgere in modo esplicito nei negoziati. Resta tensione su Taiwan, Xi ha ribadito con forza le sue linee rosse, nessuna risposta ufficiale da parte di Trump, anche se Marco Rubio ha spiegato che la politica degli Stati Uniti su Taipei non cambia. Mancano anche riferimenti espliciti a Jimmy Lai, il magnate dell'editoria di Hong Kong, recentemente condannato a 20 anni di carcere. Trump aveva detto che avrebbe chiesto a Xi la sua liberazione. Di certo al leader cinese ha chiesto di recarsi alla Casa Bianca a settembre, segnale che entrambe le parti vogliono provare, se non a diventare amici, quantomeno a stabilizzare un rapporto ormai tra pari.
Lorenzo Lamperti con la cronaca di questa giornata. Xi Jinping, lo abbiamo sentito, ha aperto l'incontro con Donald Trump mettendo subito sul tavolo la questione di Taiwan, ovviamente centrale per Pechino, ma perché aprire le discussioni proprio con la questione taiwanese? Domanda che Chiara Savi ha girato al sinologo Jean-Pierre Béjart.
Probabilmente perché Xi Jinping sa che adesso Trump è in una posizione abbastanza debole, sia sulla scena internazionale, ossia sulla scena domestica. In queste condizioni pensa che può avanzare le sue richieste e ottenere forse qualcosa. Ovviamente da un lato fa un'accoglienza molto grandiosa a Trump, ma dall'altra parte non vuole dimenticare cose così. Il problema di Trump è che adesso con la guerra in Iran ha mobilitato una grande parte delle sue forze militari e si rivela più debole se vuole intervenire sul teatro del sud-est asiatico, sul teatro taiwanese. Quindi Xi Jinping ha approfittato per far vedere d'altronde che lui è in una posizione di forza in confronto a Trump.
Il presidente cinese ha anche usato un'espressione per descrivere i rapporti che intende avere con Washington. Ha parlato di stabilità strategica costruttiva. Che cosa intendeva?
È così difficile interpretare il pensiero di Xi Jinping di quello di Trump. Penso che quello che volesse dire è che vorrebbe avere una certa stabilità nelle relazioni, sperando che Trump non cambierà completamente posizione appena è tornato negli Stati Uniti o dopo l'elezione di midterm, ma che quale contento concreto ci sia dietro a questa espressione credo che è molto difficile. A sentirla è molto, molto bella, ma l'idea è proprio di ottenere una certa stabilità, quindi costruttiva vuol dire che non si saranno più misure molto forti che distruggono le relazioni fra i due paesi.
Xi Jinping sta anche cercando di invertire i rapporti di forza tra Washington e Pechino. Non siamo ancora a questo punto, ma gli Stati Uniti stanno un po' perdendo il loro potere di dettare le regole del gioco a livello internazionale, come tra i due paesi. E il presidente cinese lo ha voluto far capire al suo interlocutore.
Questo sicuramente vuol far vedere che adesso la Cina è molto forte, anche se ha tantissimi punti di debolezza, ma Xi Jinping cerca di presentarsi sulla scena internazionale come un polo di stabilità in confronto a Trump che non lo è per niente. Quindi prende la posizione di quello che è molto calmo, che ha una visione delle relazioni internazionali e che cerca di affermare certi principi per ottenere la stabilità. Ovviamente la Cina non è assolutamente disposta a rispettare tutti i principi del diritto internazionale, ma in questo momento gli fa comodo, perché visto che Trump sta completamente disrompendo i principi del diritto internazionale come li conosciamo, può presentarsi come uno che li difende. E quindi questa cooperazione strategica costruttiva serve proprio a dire: Trump non deve fare qualsiasi cosa gli passa per l'anticamera del cervello.
Jean-Philippe Béjart, lo ricordo, sinologo, questo è al microfono di Chiara Savi. Ora torniamo in Ticino e parliamo di un famoso detto della tradizione popolare.
Se il più fa la scienza, per 40 di se mia senza. Quando alla mattina della scienza uno si quei dun, e sì, che lo si la mattina 4 ore, 3 ore, anche 2 ore, lo si parlano di besti. Se il più era, mo se matera. Perché per 40 di se mia senza, e la campagna, insomma, le momenti che cominciano a far fenne e gli orti, insomma, vanno ben con l'acqua, ma anche per me, neanche troppa, perché gavo in calzù. Se il più mia che il veio a notte senza fan temporalin, ah, l'è passata sì, questa volta sem proprio nei ben.
E avete capito, il detto è quello secondo cui se piove il giorno dell'ascensione, pioverà per i prossimi 40 giorni. Questo era un estratto degli anni 80 e ci ha raccontato di come questo detto venisse preso sul serio, in questo caso nel mondo contadino. In Ticino il settore primario solo una decina di giorni fa aveva tracciato delle prospettive non proprio incoraggianti e in questo caso invece che la pioggia si evocava proprio la siccità. Ora, Romina Lara, l'ascensione è stata piuttosto piovosa, ma questo basterà ad aggiustare il tiro?
La domanda si pone alla luce del quadro dipinto recentemente durante la Camera ticinese dell'agricoltura tenuta a inizio mese. Anticipi di stagione, primi segnali di siccità, soprattutto nel nord del cantone, il presidente Omar Pedrini aveva lasciato intravedere una certa preoccupazione confermata dalle dichiarazioni rilasciate al termine dell'assemblea.
La meteo nel medio-lungo termine è un aspetto che noi osserviamo moltissimo per avere più o meno un'indicazione di quello che accadrà. I presupposti non sono buoni. buoni, però non voglio fasciarmi la testa prima di averla rotta. Io spero che comunque tutto sommato si riesca a garantire una produzione il più buona possibile.
Ora la pioggia è arrivata con un effetto anche sulle temperature che sono in calo. Un'ascensione bagnata, seguendo il detto popolare, allora cosa ci attende? Stefano Zanini di Meteo Svizzera.
Se si confermerà per i prossimi 40 giorni è impossibile dirlo adesso. La pioggia è arrivata e la giornata di domani sarà simile a quella di oggi. La neve che cadrà fino a 1500, localmente fino a 1300 metri, quindi due giornate piuttosto da aprile che da mese di maggio.
Zanini che ci dà anche il quadro complessivo delle ultime settimane.
Abbiamo avuto sul Ticino centro-meridionale tra i 100 e i 130 mm di pioggia nelle ultime due settimane, quindi questo sicuramente ha aiutato la natura a riprendersi da quel periodo siccitoso di aprile.
Una situazione che però non durerà. Fatta eccezione per oggi e domani, è infatti atteso tempo più stabile, soleggiato e anche man mano la settimana prossima più mite. Torniamo allora dal presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, raggiunto ora al telefono.
Qua da noi, io sono in media Leventina, di acqua oggi non ne abbiamo vista, abbiamo però dell'aria presente che contribuisce ad asciugare, abbiamo una temperatura fresca, dunque purtroppo o per fortuna sotto certi aspetti il detto se piove il giorno della scienza per 40 giorni non siamo senza, se io guardo cosa sta facendo qua da noi non dovrebbe verificarsi.
La situazione non è uniforme sul territorio. L'aprile avaro di pioggia ha inciso sulla resa di foraggio nelle valli, soprattutto in Leventina, Blenio e Valle Maggia. Con quali conseguenze?
Nelle zone dove adesso bisognerebbe partire con la piena giorni ci troviamo con dei raccolti nettamente inferiori. I timori maggiori sono in una minor raccolta di foraggio, dunque sarà magari un inverno dove bisognerà far fronte a maggiori acquisti di foraggio e speriamo che l'arrivo del caldo non coincida con l'arrivo di un vento troppo persistente, perché questo potrebbe compromettere in parte anche la partenza della vegetazione sugli alpeggi.
Alpeggi che sono in questo momento un altro sorvegliato speciale in attesa di capire quando li si potrà caricare.
Gli alpeggi sono una delle preoccupazioni proprio perché se dovessimo fare poco foraggio in pianura, nelle valli e in più avere una stagione scarsa sull'Alpe avremo un doppio problema quest'autunno.
Da notare che Meteo Svizzera sul suo blog di recente ha evocato anche il fenomeno del Niño che si sta delineando questo a livello più globale. Zanini però non si sbilancia, impossibile dice fare previsioni su come evolverà la siccità in estate.
E adesso cambiamo tema, ci spostiamo a Lugano, dove il futuro della Chiesa della Santissima Trinità nell'ex convento dei Frati Cappuccini in Salita ai Frati divide. La fondazione proprietaria vuole trasformarla in una scuola dell'infanzia privata, ma la Società Ticinese per l'Arte e la Natura, la STAN, ha presentato opposizione, ritenendo il progetto troppo invasivo per il valore storico dell'edificio. La chiesa, che dal 2012 non ospita più celebrazioni religiose ed è stata usata solo occasionalmente per esposizioni culturali, è stata nel frattempo sconsacrata dalla diocesi di Lugano. Sentiamo Stefano Lordi.
La chiesa della Santissima Trinità fu costruita a partire dal 1646 insieme al convento dei Frati Cappuccini, rimasti a Lugano fino al 2012. Negli anni seguenti si è cominciato e si è continuato a parlare del suo utilizzo futuro, di un suo rilancio. Da qui il progetto di riconversione in una scuola dell'infanzia privata proposto dalla Fondazione Convento Salita dei Frati, proprietaria del complesso. Un'idea che ha però trovato l'opposizione della Società Ticinese per l'Arte e la Natura, con cui abbiamo visitato oggi la chiesa. Sentiamo quindi Paolo Camillo Minotti, segretario della STAN.
Ma intanto andrà perso, diciamo, verrebbe ristrutturato lo spazio interno completamente, no? Perché per utilizzarlo funzionalmente devono fare i due piani, quindi devono fare una tramezza, una soletta che divide la chiesa in orizzontale, per cui viene stravolto completamente. E poi dicono che comunque gli arredi sacri che sono rimasti, perché in parte sono già stati asportati, anche questi rimasti verrebbero comunque portati via. Quindi verrebbe completamente annullata ogni memoria storica della Chiesa. No?
Però dal punto di vista della Fondazione dà un valore il fatto di legare l'utilizzo di questo edificio a un fine che è quello della cultura e dell'educazione.
Ma d'accordo, questo però è un discorso un po' opinabile, no? Nel senso che certo che è lodevole che si costruisca anche un asilo se risponda a una necessità delle famiglie, però si può costruire anche in un altro spazio sempre di questa proprietà, perché è una proprietà molto vasta, no? Anche l'edificio del convento è molto vasto. Noi ci rifiutiamo di credere che non sia possibile un'ala del convento, alcuni spazi dedicarli a un asilo.
Ecco, ma come valorizzare uno spazio che di fatto, a parte qualche raro evento culturale, è in disuso?
Questo è un problema, naturalmente è una riflessione che bisogna fare. Io la prima cosa che mi viene in mente è una biblioteca, perché in molte città tedesche talvolta sono state riutilizzate come biblioteche. Sicuramente sono pensabili anche altre utilizzazioni.
La Fondazione Convento Salita dei Frati si dice delusa per lo stop e ricorda che l'acquisto del complesso era venuto proprio per tutelarlo e valorizzarlo. Resta quindi aperta la discussione tra chi vede nel progetto un modo per ridare vita alla chiesa e chi teme invece un intervento troppo invasivo per una testimonianza architettonica e storica del Seicento.
Insomma, una chiesa che si vuole trasformare in scuola per l'infanzia e che genera qualche polemica. Sono invece vere e proprie tensioni quelle che si stanno riaccendendo tra la Chiesa Cattolica, il Vaticano dunque, e la Fraternità Sacerdotale San Pio X, che è presente in una sessantina di paesi e i cui seguaci vengono anche chiamati Lefebvriani dal nome del fondatore francese Marcel Lefebvre. La loro sede è in Vallese, Ancon, sono coloro che, per intenderci, difendono il cattolicesimo tradizionalista e contestano alcune riforme del Concilio Vaticano II. Per capire cosa sta succedendo, coinvolgo allora subito Paolo Rodari, che è vaticanista, collega giornalista della RSI. Allora Paolo, ieri dal Vaticano è arrivata una dichiarazione molto dura, si parla addirittura di un possibile scisma.
Sì, la dichiarazione è molto dura, è mossa dal prefetto della dottrina della fede Victor Manuel Fernandez, argentino, messo in quel posto che fu di Ratzinger da Bergoglio, ma che continua con Leone a governare, insomma, a essere un po' il watchdog della fede in Vaticano. Sostanzialmente, dopo gli ultimi mesi in cui si è cercato un dialogo fra Roma ed Econ, fra Roma e Lefebvriani, i Lefebvriani però hanno continuato a dire che nel prossimo mese, cioè a giugno, avrebbero proceduto con l'ordinazione di alcuni vescovi senza però il consenso di Roma, questo è il punto, e questa disobbedienza provoca, se avverrà questa ordinazione, una scomunica.
Ecco, abbiamo parlato di scomunica, abbiamo parlato di scisma, giusto per capirci cosa vuol dire, quali sono le conseguenze, quanto è frequente o quanto è raro, ecco, un passo del genere.
Sì. Diciamo, non è ovviamente frequente. La scomunica è una pena che il Vaticano, che la Chiesa Cattolica infligge quando si è di fronte a una disobbedienza grave, come in questo caso. Però bisogna dire questa cosa, che la scomunica non è un qualcosa di eterno, ma è una pena che la Chiesa dà ad alcune persone sperando che queste persone si ravvedano e possano poi tornare alla comunione con Roma, perché la scomunica, quello che prevede, è l'uscita dalla comunione con Roma, quindi con la Chiesa Cattolica, quindi si è messi fuori, si è messi da parte.
Diciamo che non è un passo frequente, ecco, non succede spesso.
Assolutamente no.
Ecco, però lo strappo, diciamo, tra Vaticano e i responsabili della Fraternità Sacerdotale San Pio X non risale a ieri e non risale nemmeno all'altro ieri, è del secolo scorso. Quali sono i motivi?
Sì, già dall'inizio Lefebvre, che ha fondato questa fraternità, emigrò tra virgolette dalla Francia in Svizzera ad Econ, non distante dal Ticino a 200 chilometri. In questa fuoriuscita dal suo paese già si vedeva questo strappo, nel senso che lui cercava un paese più neutrale che lo lasciasse più libero di mettere in campo la sua idea di cattolicesimo, che è sostanzialmente un cattolicesimo fermo al Concilio Vaticano II. Questa riunione avvenuta a Roma, questa grande assise con cardinali, vescovi, uditori, religiosi, che è avvenuta a Roma tra il 62 e 65, nella quale sostanzialmente Roma ha sancito un cambio di passo, una apertura di fatto su alcuni temi al mondo contemporaneo, tra cui, ed è uno dei temi che ancora oggi Bernard Fellet, che è il superiore generale della Fraternità San Pio X e comunque Lefebvriani contestano a Roma, in particolare l'apertura della Chiesa Cattolica verso le altre religioni, cioè il riconoscimento che anche nelle altre religioni ci sono semi di verità.
E forse la cosa più evidente, questa è la cosa, diciamo, teologicamente rilevante, però poi ci sono tutta una serie di innovazioni che erano state portate dal Concilio. La cosa più evidente è che loro celebrano ancora, per esempio, in latino.
Sì, non tanto che c'erano in latino, ma che c'era un corrito preconciliare che prevede la messa in latino e prevede anche che il sacerdote celebri la messa a spalle al popolo, nel senso che tutti si guarda verso oriente indicativamente, cioè verso il sole che sorge, cioè verso Gesù, Eucaristia, però si celebra tutti guardando appunto oltre il sacerdote, quindi il sacerdote è girato dalla schiena al popolo, e il rito antico in alcuni casi è ancora ammesso oggi, anche se appunto il Vaticano II l'aveva in qualche modo superato, anche introducendo le lingue volgari, tra cui l'italiano, il francese, insomma la possibilità di celebrare con la lingua del posto. I lefebriani invece, e questa è la cosa da un punto di vista formale più evidente, celebrano ancora con questo rito antico.
È così impensabile per la Chiesa Cattolica trovare un punto comune con chi non riconosce, quindi senza il riconoscimento del Concilio Vaticano II?
Non so se è impensabile, ci sono dei dialoghi ancora in corso, non è detto che i lefebriani procedano con queste ordinazioni, se non le fanno non saranno scomunicati, però mi sembra che da tanti anni si è fermi su questo punto, cioè se non si arriva da parte dei lefebriani a un passo indietro rispetto al non riconoscimento del Vaticano II, credo che sia molto difficile che vi possa essere una soluzione al problema.
Paolo Rodari, vaticanista e giornalista, RSI. Ieri il governo grigionese ha annunciato che revocherà il permesso di dimora a 4 stranieri arrestati a fine marzo perché coinvolti in un'inchiesta internazionale contro il traffico di droga, una storia di cui si è discusso molto anche perché a uno di loro il Ticino aveva negato il permesso per precedenti penali in Italia. Una decina di giorni fa poi ha fatto scalpore la notizia di un funzionario di Polizia Federale fermato assieme a 3 complici perché accusato di corruzione, di essere la talpa in sostanza di organizzazioni criminali straniere. Sono 2 vicende che ci hanno ricordato come la Svizzera e la Svizzera italiana sono direttamente toccate dalle infiltrazioni mafiose. Pochi giorni fa Luigi De Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, ha ripercorso a Locarno la storia recente delle mafie in Italia e in Europa, in una conferenza in cui ha condiviso il palco con l'ex procuratore pubblico ticinese Paolo Bernasconi. Li ha avvicinati per noi Stefano Lordi.
Il 23 maggio cadrà il 34esimo anniversario dell'attentato che uccise il magistrato antimafia Giovanni Falcone e la sua scorta. 500 kg di tritolo che segnarono il culmine della violenza mafiosa in Italia. Da allora le mafie hanno cambiato volto, meno lupara e più discrezione, sostituendo la polvere da sparo con giacca e cravatta, come ci spiega Luigi De Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli.
Io stasera ho parlato di criminalità istituzionale, quindi non più attacco militare, ma conquista dell'economia e dello Stato, penetrare, mimetizzarsi, istruirsi, mandare i figli all'università, entrare nelle società per azioni, le scalate in borsa, le banche, addirittura negli organi degli apparati dello Stato entrano, e quindi noi dobbiamo essere consapevoli che invece c'è un disegno anche politico di creare una giustizia debole nei confronti dei forti, quindi dei colletti bianchi.
Nell'immaginario comune organizzazioni come la Camorra e l'Andrangheta vengono spesso associate al Sud Italia. In realtà la loro presenza si estende anche e soprattutto a regioni economicamente forti come Milano, a pochi passi dal Ticino o dalla Svizzera italiana in generale, che rimane un territorio sensibile soprattutto per transito, riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti. Sentiamo Paolo Bernasconi, procuratore pubblico ticinese dal 1969 al 1985, negli anni del Far West dell'evasione fiscale.
Abbiamo avuto per 50 anni, specialmente Lugano e Chiasso, abbiamo avuto il virus a favore della connivenza con l'evasione fiscale. Purtroppo questo virus fatica a morire.
Proprio negli anni Ottanta il caso Pizza Connection mostrò come enormi flussi di denaro mafioso transitassero dalla Svizzera. In quei tempi non vigeva ancora il reato di riciclaggio, introdotto solo nel 1990. Asimmetria legale tra i diversi stati che continua a fare gioco alle mafie. Luigi De Magistris.
All'epoca c'erano non poche difficoltà ad ottenere rogatorie e richieste di assistenza giudiziaria con diversi paesi europei, non con tutti. Anche qui ho fatto attività in Svizzera, insomma alcune cose andavano bene, altre si avevano più difficoltà. Però stiamo ancora indietro, sono fatti dei passi avanti enormi dal 2009 a oggi, però per esempio manca una normativa antimafia che unisca tutti i paesi europei, proprio perché le mafie non hanno confini Se tu hai il delitto di associazione mafiosa in Italia e manca magari da altre parti, stai rendendo incredibilmente più agevole l'espandersi e l'emigrazione di fenomeni mafiosi anche in altri paesi.
Se dovessimo fare un'analogia calcistica, palla al centro, chi è in vantaggio tra lo Stato e le mafie?
Ma io credo in questo momento le mafie.
Non una bella prospettiva, verrebbe da dire. Prima di chiudere c'è però spazio anche per un momento d'evasione, magari con un fumetto. Sono quelli che stanno sempre più prendendo spazio sugli scaffali delle librerie. Ne parliamo perché di recente il Canton Ticino si sta interessando a questa arte, lo ha fatto in particolare proponendo una residenza artistica a Lugano ad una o ad un fumettista che dunque verrà e lavorerà, vivrà e lavorerà a casa Carlo Cattaneo per un mese, questo nel mese di settembre, per impegno riceverà un mini stipendio di 2000 franchi. Ma qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Da dove nasce l'idea e perché proprio concentrarsi sul fumetto? Giorgia Lorenzini lo ha chiesto a Paola Costantini, collaboratrice dell'Ufficio del Sostegno alla Cultura.
La residenza dei fumetti rientra in un progetto più grande che si chiama Residenze Creative, che è finanziato nell'ambito dell'Aiuto Federale per la Lingua e la Cultura Italiana, che è un sussidio che ci dà la Confederazione come cantone per la promozione degli scambi fra regioni linguistiche e del plurilinguismo.
C'è anche un aspetto di scambio linguistico?
Scambio linguistico nel senso che se vengono persone da fuori di Ticino si presume che possano avere una lingua di origine diversa dalla nostra, quindi ci aspettiamo candidature anche dal resto della Svizzera.
E perché la forma della residenza? Che vantaggi offre?
Ma la residenza permette a degli autori di qualsiasi ambito di fare una specie di ritiro spirituale per approfondire magari un lavoro che stanno già facendo e hanno bisogno di un momento di raccoglimento per portare a compimento, oppure per accogliere nuove idee o comunque immergersi in un ambiente diverso che può essere favorevole per la propria creatività.
E invece perché il fumetto?
Il fumetto è un'arte che esiste da tanto tempo, però che sia riconosciuta come arte non è poi così tanto tempo e diciamo a livello nazionale ce ne stiamo accorgendo da un po', addirittura nel messaggio nazionale sulla cultura c'è proprio una parte dove si spinge un po' il sostegno verso questa forma di arte, che è un'arte particolare perché è un po' a cavallo fra la narrazione, le arti visive. E in Ticino non sappiamo ancora tanto bene come si muove la nostra scena, chi sono i nostri autori. La scena ci sembra un po' una scena che c'è, però non è così aperta e non si sente probabilmente neanche molto riconosciuta.
Quindi c'è anche l'esigenza di capire com'è la scena dei fumetti in Ticino.
Esatto. Io immagino che ci siano autori di fumetti da tanto tempo in Ticino, però non essendoci stata l'attenzione finora e non essendoci neanche stati strumenti di sostegno, questa cosa non si è vista.
Per quanto riguarda il finanziamento, appunto a chi farà la residenza saranno offerti 2000 franchi.
Sì, è una piccola cifra che però può aiutare.
E chi finanzia questo compenso?
Il compenso è erogato dall'ente pubblico dal Cantone Ticino tramite l'Aiuto Federale per la Lingua e la Cultura Italiana che il Cantone Ticino riceve dalla Confederazione.
Residenze creative, quindi ce ne sono state anche negli scorsi anni?
Stiamo svolgendo il progetto da qualche anno, in effetti le residenze principali che stiamo portando avanti sono nell'ambito della letteratura, a Maggia presso la residenza sotto le piazze, e nell'ambito della scrittura cinematografica insieme alla Casa della Letteratura e la città di Lugano, e si svolge a Casa Pantrovà a Carona.
Qual è l'obiettivo che si vuole ottenere in questa residency?
In verità ci lasceremo sorprendere, vediamo cosa ci porta la persona che sarà scelta, quindi vediamo, ne sapremo di più dopo questa prima edizione.
Sì, insomma, una sorpresa. Quello che si può però già dire, e lo dicevamo anche poco fa, è che c'è sempre più interesse verso l'arte del fumetto. E allora, sempre con Giorgia Lorenzini, abbiamo voluto tentare di tratteggiare una panoramica del fumetto in Ticino. Sentiamo.
In Svizzera si leggono in media 8 libri all'anno, secondo l'ufficio di statistica. Di questi, almeno 2 sono fumetti. Come mai queste storie disegnate stanno diventando così popolari? Risponde Cristina Rogna Manassero, la direttrice di Innova Comics, festival internazionale del fumetto che si tiene a Lugano.
Il fumetto è un linguaggio che soprattutto nel nostro paese, la Svizzera, può essere linguaggio universale in un paese dove esistono 4 lingue madri. Quindi questo poter cambiare solamente l'elemento linguistico, ma non quello visivo, questo crea una capacità di unione culturale molto forte.
Uno strumento, quindi, in grado di riunire diverse lingue e diverse generazioni. E mentre la vecchia guardia di fumettisti era composta principalmente da uomini, sono sempre di più le donne che si stanno affermando in questa pratica artistica. Anche grazie all'emergere di nuove opportunità tra bandi cantonali, concorsi, eventi dedicati e associazioni di categoria.
Le opportunità in Ticino sono di più quest'anno di quelle che erano 2 anni fa. È chiaro che i fumettisti hanno ancora bisogno di avere tanta luce per poter uscire dal buio. Diciamo che in questo momento siamo in penombra.
Come si vive scrivendo fumetti in Ticino? Lisa Ghionghi ha studiato cinema e disegnava per rilassarsi alla fine delle sue lunghe giornate. Da 2 anni è attiva come autrice e fumettista.
In Ticino in questo momento non è un'arte così conosciuta e riconosciuta, sta succedendo tutto adesso. Bisogna mettersi molto in gioco, bisogna anche appunto non rimanere chiusi solo nel fare fumetto adesso, in questo momento. Piano piano stiamo cercando di scovare dove sono i fumettisti. Al momento siamo molto pochi, però so che ci sono, quindi se stanno ascoltando che si facciano vivi.
La prima bozza è pronta. Il mondo del fumetto, in Svizzera e in Ticino, sembra stare attraversando una grande evoluzione.
È un'evoluzione che sembra quindi voler continuare. Noi invece ci fermiamo qui. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Veronica Lippi in preparazione, da tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.